SBS Italian.
Questa mattina parliamo del rapporto tra fake news e industria alimentare, perché sono passati 4 anni dalla pubblicazione del primo rapporto sulla sostenibilità del settore zootecnico italiano e l'Associazione Carni Sostenibili ha pubblicato al riguardo il libro La sostenibilità delle carni e dei salumi in Italia, del quale parliamo con Davide Calderone, direttore di ASSICA, cioè delle associazioni industriali delle carni e dei salumi. Buongiorno Davide, benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno a voi, grazie.
Le fake news sono sempre più diffuse, specie nel settore agroalimentare, e le carni e i salumi in questo senso sono alcuni dei bersagli preferiti. Perché questo?
Ma guardi, il perché è un po' difficile da capire. La realtà dei fatti è un po' questa. Esiste da ormai da qualche anno a questa parte una sorta di attacco al consumo delle carni e a una serie di informazioni apparentemente corrette che noi definiamo appunto fake news, che accusano la carne, indipendentemente dalla tipologia degli animali, quindi carne di suino, di bovino, di pollame, come se fossero problematiche per la salute, per l'impatto ambientale, e quindi questa cosa a noi crea chiaramente problemi molto importanti. E abbiamo cercato di dare una risposta da un punto di vista scientifico a quelle che sono le notizie che continuano ad apparire su siti e su riviste di dubbio rigore scientifico. La nostra missione, insieme ad altre associazioni che si occupano di carni, appunto, di pollame, di bovino, di suino e di salumi, è quella di dare informazioni scientifiche corroborate da studi che possano sgombrare il campo da questo tipo di affermazioni in particolare.
Ecco, ma la domanda è: quali sono le più diffuse? Perché ne vengono in mente tante, vengono in mente quelle relative all'inquinamento che si produce per ogni chilo di carne, viene in mente le informazioni legate ad un presunto rapporto diretto tra il consumo della carne e le malattie dell'uomo, in particolare il cancro. Quali sono quelle che più hanno fatto presa tra i consumatori, soprattutto in Italia?
Ma in particolare la problematica principale è di qualche anno fa, è stata legata appunto alle affermazioni dell'OMS e IARC, secondo le quali la carne rossa e la carne trasformata in particolare fossero causa di tumore, sostanze cancerogene. In realtà questo tipo di informazione con riduzioni giornalistiche, a volte superficiali, ha dato adito a una serie di interpretazioni non corrette. La IARC semplicemente fa una correlazione su studi epidemiologici internazionali su un consumo elevatissimo di carni rosse e carni trasformate e un aumento del rischio relativo di contrarre il tumore al colon retto. Si parla solamente di uno, di un tipo di tumore. La realtà dei fatti è completamente diversa, nel senso che la stessa IARC ha poi affermato che non si tratta di un alimento in quanto tale cancerogeno, ma si tratta di un elevato consumo a livelli molto molto elevati. Si parla di oltre 100 grammi al giorno di carne rossa e 50 grammi di salumi. I consumi in Italia in particolare sono estremamente più bassi, siamo a meno della metà, e chiaramente questo è un aspetto estremamente importante, così come il principio affermato riguarda non l'alimento in quanto tale, ma le tipologie di consumo rispetto, per esempio, non so, a una eccessiva cottura della carne, quindi un classico barbecue con la carne bruciata, che questa produce sostanze che sono chiaramente pericolose, così come alcuni metodi di conservazione delle carni che possono essere un rischio. Ma siamo assolutamente tranquilli che i consumi abituali italiani in particolare sono ben al di sotto della problematica, e quindi ridurre il tutto a un'affermazione di questo tipo è fuorviante e non corrisponde alla realtà.
Un altro tema che mi sembrava avesse un'impostazione un po' fuorviante era proprio quello relativo all'impatto ambientale della produzione di carne, tant'è che negli ultimi mesi era diventata virale una sorta di controcritica, e cioè che in realtà anche nella produzione di alimenti che vengono considerati più salutari, come per esempio la soia, l'impatto ambientale non è da poco. In quel senso, come voi come associazione avete cercato di fare chiarezza e informazione corretta?
Ma noi abbiamo fatto due tipi di attività. La prima è stata quella di calcolare l'impatto ambientale delle produzioni zootecniche, quindi della carne, con un consumo consigliato rispetto appunto alle principali istituzioni che si occupano di nutrizione, quindi facendo riferimento a questo, secondo i consumi consigliati che in Italia sono rispettati di fatto per tradizione, l'impatto ambientale delle produzioni di carne è esattamente equiparabile a quello delle produzioni vegetali, non che siano uguali, perché sappiamo che non sono uguali, ma considerando le porzioni consigliate noi abbiamo elaborato la cosiddetta clessidra ambientale, che semplicemente fa vedere come un consumo corretto di carni e di salumi e di tutti gli alimenti di fatto provoca un impatto ambientale sovrapponibile. Il problema riguarda le affermazioni che girano in tantissimi siti, testate, non come dire corroborate da affermazioni scientifiche, che produrre un chilo di carne per esempio fa consumare 15.000 litri di acqua. L'affermazione non è corretta, perché in questo tipo di calcolo vengono utilizzate tutta una serie di parametri che non vengono considerati, che sono per esempio l'acqua che normalmente è prodotta per esempio dal ciclo fisiologico della pioggia e che ritorna al terreno, viene evaporata, e quindi questo non è un consumo che deve essere calcolato. Quindi dipende anche poi dalla tipologia di allevamento. Quello italiano è un allevamento sostenibile e quindi ha una valutazione completamente diversa. La stessa FAO fa un impatto dei consumi idrici e della produzione anche di gas climateranti, che è completamente diversa da quella che viene di fatto comunicata.
Quando parlavi dell'aspetto scientifico, la domanda della persona che cerca di fare chiarezza sull'argomento, il parallelo meglio che viene in mente è quello sulla diatriba legata per esempio ai cambiamenti climatici, nel senso che ognuno cerca di portare acqua al proprio mulino e ognuno si riferisce anche a dati o studi scientifici, o meglio presuntamente tali, che confermino o smentiscano la propria posizione o quella degli altri. In questo senso, quali sono gli studi scientifici, da chi sono stati certificati, sui quali vi siete appoggiati, insomma?
Noi cerchiamo di basarci su stime oggettive e internazionalmente accettate. Per esempio la FAO, no? Che oggi è un'istituzione internazionale di chiara fama e come dire rispettabilità, stima intorno al 10,3% l'impatto ambientale del settore agricolo nel suo complesso, quindi non solo allevamento ma anche tutta la parte della coltivazione. Impatto ambientale mi riferisco in particolare alla produzione di gas serra che sono la CO2, cioè l'anidride carbonica, e il metano. Facendo questa stima, il 10% del settore agricolo, il restante 90% sono altri settori, che sono l'attività industriale, la produzione di energia, i combustibili, il carbone, il petrolio, i trasporti. Questo è il vero problema nel momento in cui tutti noi da cittadini, da persone che abitano questo pianeta, siamo preoccupati per il cambiamento climatico e la questione legata appunto all'aumento della temperatura e tutto. Attenzione a non colpevolizzare un settore che in quanto tale produce emissioni ma in maniera controllata. Questo è il punto. Oggettivamente se pensiamo all'impatto ambientale di un allevamento bovino in particolare, con la caratteristica dei bovini di produrre il metano, è un impatto molto molto relativo rispetto a tantissime altre attività umane che in realtà sono molto più impattanti. È ovvio che dal nostro punto di vista c'è evidentemente un disegno legato anche alla ricerca di convincere la popolazione mondiale a ridurre i consumi di carne a favore magari di alimenti diversi che possono anche essere di matrice industriale, come quelli che noi definiamo meat sounding, che in qualche modo cercano di riprodurre in qualche modo le caratteristiche dei prodotti di origine animale, della carne in particolare, utilizzando altri tipi di alimenti. È importante in realtà in questo caso sottolineare l'aspetto nutrizionale delle carni e dei salumi che poi ne derivano, nel senso che sono alimenti nobili con proteine ad alto valore biologico, facilmente digeribili, che hanno permesso uno sviluppo enorme delle caratteristiche di salubrità e di longevità della popolazione mondiale nei paesi occidentali, in particolare quelli che poi vantano l'aspettativa di vita più elevata e le condizioni di salute migliori.
Ricordiamo che stiamo parlando con Davide Calderone, direttore dell'Associazione Industriale Italiana delle Carni e dei Salumi. Prima abbiamo parlato di quali notizie avessero avuto un impatto maggiore nelle abitudini dei consumatori. Adesso invece le chiedo in che modo queste notizie hanno influenzato i consumi della gente.
Ma sì, sicuramente, ricordavamo prima l'annuncio della IARC, carni rosse, salumi trasformate, insomma cancerogene, si è riflettuto in un breve periodo, almeno in Italia, in un calo consistente dei consumi. La sola prima settimana dopo l'annuncio c'è stato un calo calcolabile in 16 milioni di euro di fatturato delle aziende. Successivamente, grazie all'intervento di varie autorità scientifiche, non solo delle associazioni che rappresentano i produttori, la notizia è stata ridimensionata e i consumi sono tornati a essere normali, chiamiamoli così. Quindi un impatto importante, come alcune fake news che si riproducono, cioè che la carne è ricca di antibiotici o di sostanze ormonali. Questo è un falso storico incredibile, nel senso che per quello che riguarda gli antibiotici sono chiaramente utilizzati nell'allevamento degli animali, ma sono utilizzati solamente a scopo curativo e non a scopo di promotore di crescita. In Europa, in particolare in Italia, di conseguenza l'utilizzo dell'antibiotico a scopo, così si dice, auxinico, cioè di promotore di crescita, è vietato ormai da oltre 10 anni, e di fatto gli ormoni non si utilizzano per niente. Quindi se noi andiamo a vedere i dati ufficiali, dei controlli ufficiali appunto sulle carni, i residui di ormoni sono di fatto inesistenti, quelli di antibiotici sono lo 0,01%, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che c'è un sistema che funziona, controllato, gli allevatori rispettano la norma e quando portiamo la carne nel piatto è una carne sana, senza residui.
Domanda a questo riguardo: le notizie false, o appunto i falsi miti o le informazioni deformate, possono avere delle origini diverse? In genere c'è chi ne ricava vantaggi politici o economici o entrambi. Nel caso del fake news sul cibo, in particolare sulla carne, chi ci guadagna?
Ma secondo noi c'è tutto un gruppo, come dire, di pensiero legato poi alle industrie che producono alimenti di origine vegetale, che sono un po' spacciati per carni e sono quelli che noi chiamiamo meat sounding, quindi non so, la polpetta di soia piuttosto che l'hamburger di legumi piuttosto che il salame vegano, che hanno evidentemente si vestono di un vestito di correttezza e di rispetto ambientale, quindi c'è un vantaggio nello spingere questo tipo di prodotti. Ma stiamo attenti, perché al di là dell'aspetto etico di questo, quindi di chiamare e ricordare, non so, l'hamburger piuttosto che il würstel, piuttosto che l'affettato, no? Che invece non lo è. C'è un aspetto anche nutrizionale importante. Ricordiamoci che gli alimenti di origine animale, le carni e i salumi in particolare, sono alimenti ricchi di proteine, soprattutto, che sono fondamentali per la crescita, sono fondamentali per l'adolescenza, per l'età adulta e anche per gli anziani.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.